arrivato. Come sei bianco, ragazzo mio, ma non vedi mai il sole?
Sì, certo. Diciamo che Dori Ghezzi in questi giorni mi ha detto che Fabrizio De André era distante dal sole e viveva di notte, e in questo ho trovato un punto di contatto con lui, di somiglianza.
Una prima similitudine.
La nostra distanza dal sole.
Tra te e De André. Arriva Morgan finalmente nei nostri studi dopo tanto parlare di lui, dopo questo exploit pazzesco di ascoltatori che hanno scritto su di te, su questo disco, la reinterpretazione di Non al denaro, non all'amore né al cielo di Fabrizio De André. Chi bene, chi male, chi ti odia, chi ti ama, chi dice un ragazzo da incoraggiare. Come spesso succede per le persone di talento, sei riuscito a scatenare un grande dibattito. Dori Ghezzi è intervenuta, ovviamente difendendo, ma non semplicemente difendendo, parlando benissimo di questo progetto che lei ha seguito,
molto
peraltro.
È interessante per me l'idea di questo dibattito, perché innanzitutto amo Polemos, sono a favore della dialettica, diciamo, no? Della contrapposizione degli opposti. Quindi se questo avviene su una cosa che ho fatto io, anche bene, in maniera un po' narcisistica, voglio intervenire, spiegare, se non altro, adesso capendo quali sono i nodi fondamentali della questione.
Ti ho fatto leggere un po' di messaggi.
Sì, spiegando dall'interno, pur considerando, diciamo, forse tra virgolette, legittime o quasi legittime, le idee di chi la situazione la vive da fuori, da fruitore, da pubblico pagante o al limite da pubblico scaricante, perché molto spesso esatto, adesso questo pubblico la musica ce l'ha gratuitamente e si permette molto spesso, legittimamente continuo a dire, di parlare di furbizia della mia operazione. Ecco, vorrei iniziare con questo punto.
È vero, sei furbo o non sei furbo? Quanto ci guadagni con questa reinterpretazione,
ecco,
del disco di De André?
Benissimo, grazie.
Primo punto, dai, ogni tanto
spieghiamo questa cosa. Allora, numero uno, ben sapendo che questa è un'interpretazione, io non sono l'autore, quindi non ho proventi derivanti dalla Società Italiana degli Autori e degli Editori.
È
questo
vero,
significa
va tutto a De André.
Che questo va tutto agli eredi di De André, e non solo nella parte autoriale, cioè 12 ventiquattresimi, così si calcolano i guadagni, no? Quindi la metà del provente della SIAE va agli editori, di cui appunto io non c'entro, con cui non c'entro niente, e neanche la mia casa discografica. Quindi a questo punto la convenienza, perché per un artista il massimo guadagno reale monetario è quello del diritto d'autore, io non ce l'ho, okay, in questo caso. Secondo guadagno, quello derivato dalle vendite del disco, che si chiama royalty. La royalty di questo disco non mi è stata ancora garantita, dal momento che la stessa casa discografica, che ringrazio per aver creduto, se non comunque in maniera eccessiva, almeno in maniera così limitata, in questo lavoro, ha certo investito per produrlo del denaro, ma comunque ha valutato che al massimo avrebbe potuto vendere 3-4 mila copie, cioè ha considerato questo lavoro troppo difficile, troppo concettuale, troppo intellettuale, eccetera eccetera, per cui, non considerandolo un potenziale successo commerciale, non mi ha dato quelli che si chiamano anticipi sotto forma di minimo garantito.
Vabbè, ok, si è messo,
quindi,
malissimo.
Non ho ricevuto per adesso ancora un solo centesimo, e probabilmente ancora per un paio d'anni o non vedrò guadagni da questo disco, di conseguenza non chiamatemi furbo.
Ok, questo ci metto veramente il timbro, Morgan ha ragione, sottoscrivo tutto quello che dice perché è verità. Allora, vediamo la parte artistica.
Anzi, vuol dire tirarsi la zappa sui piedi, fare un,
esatto,
lavoro di questo tipo.
Perché allora hai fatto un lavoro di questo tipo, confrontandoti con un colosso della musica italiana?
Perché io non ragiono, diciamo, non al denaro,
esatto,
ok? E poi vediamo non all'amore né al cielo, ma innanzitutto aderisco a questo titolo, non al denaro. E a che cosa allora?
A che cosa?
Alla musica, alla libertà delle idee, al proprio demone interiore. Erano anni che io amavo questo disco e volevo fare un remake, tant'è vero che mi solleticava l'idea del remake al di là di questo, proprio perché mi piace il fatto che ci si possa, in qualche modo, che si possa tramandare un lavoro importante, però rimasto nell'epoca in cui è stato fatto. Cioè, Dori Ghezzi mi ha proposto questa cosa alla luce di un suo progetto, che è far vivere le opere di Fabrizio, non metterle in una bacheca,
certo,
in una teca di cristallo,
in un museo.
In un museo. Non è un museo la Fondazione De André.
Possiamo iniziare con un altro brano, non con quello che avevo dato al nostro regista, ma con la track numero 15, che è Il suonatore Jones, perché questo è il ruolo che ha preso Morgan, la decisione di entrare in questo ruolo di persona, di musicista che vuole diffondere in qualche modo un verbo in questo caso di Andrea. Tu nella tua breve e intensa vita fino adesso hai già raccolto dei rimpianti oppure nemmeno uno?
No, onestamente rifarei tutto quello che ho fatto, nel bene e nel male, negli errori e nelle cose giuste, sinceramente, perché non voglio essere qualcun altro, nonostante le operazioni di straniamento, che appunto fra cui rientra anche questa interpretazione. Allora, vogliamo dire che gli autori di musica sono lusingati quando ci sono degli interpreti che interpretano le loro composizioni.
Certo.
E che se si tratta di cantautori, comunque non dimentichiamoci che si tratta di autori cantanti, ma che non sempre per forza devono essere loro i cantanti di quello che scrivono. Ecco perché chiunque scriva della musica è sempre onorato, lusingato dal fatto che la si possa interpretare o declinare in vari modi, rispettandone la scrittura. Ad esempio, io conosco abbastanza Franco Battiato.
Beh.
Che è un autore, cantautore, di cui appunto ogni tanto si sentono cover. Lui inorridisce quando della cover si cambiano gli accordi, non certo quando il pezzo viene cantato in modo diverso, anche perché ognuno ha il suo modo di cantare, no? Ma quando il pezzo viene deformato da una trasformazione armonica che non rispetta la scrittura, allora vogliamo dire che in questa mia interpretazione c'è un profondo rispetto della scrittura.
Assolutamente.
Ma c'è invece una, come dire, personale interpretazione, come si fa nella musica classica, quando un direttore prende in mano un'opera, rispetta la partitura, ma dà il suo punto di vista su molti aspetti musicali che sono la dinamica, le velocità, l'orchestrazione, il timbro, eccetera, eccetera, la posizione panoramica dei suoni, mettiamo i violoncelli a destra o li mettiamo a sinistra.
Quindi qui seguiamo il 30% dei messaggi che ci sono arrivati, che contro di te, che dicono non va bene perché non l'ha abbastanza interpretato. La gente quando dice il reinterpretato intende dire stravolto.
Ma guarda che è profondamente diverso. Allora ti voglio dire, innanzitutto il mio disco dura 43 minuti, quello di De André 31. Dove stanno questi minuti in più? Quasi un quarto d'ora di musica in più. Innanzitutto ho allargato molto il tempo ritmico, metronomico, perché ho sentito proprio nell'amore verso questa musica, ho sentito l'esigenza di gustarmi più a lungo i passaggi armonici, come, e poi di cantarla con più rilassatezza. È come dire, ti piace un quadro, lo vorresti ingrandire per vedere più grandi le cose, no? Allora nella musica io ho fatto uno stretching.
Certo.
Ho strecciato il disco per soffermarmi di più sui singoli dettagli, ma non solo, ho aggiunto dei raccordi per dare organicità ancora di più al disco, che già è un organo finito, chiuso, a sé stante,
un
concept album, un organismo. Ho dato dei raccordi clonando delle parti delle canzoni, avendo geneticamente, quindi creando delle nuove sezioni, ma il cui DNA non è una mia invenzione, ma stava già nella canzone stessa. Quindi ho preso il materiale tematico della canzone, ho riprodotto, ho aggiunto degli arti, come dire, no? A delle canzoni, ho clonato delle parti all'inizio e alla fine dei brani.
Qualcosa però hai aggiunto ex novo.
Sì, delle citazioni
Bach.
Da Bach e da Pachelbel, per, diciamo, completare l'idea della citazione barocca che già c'era nella versione di Piovani, quando alla fine del Malato di cuore citava l'inverno di Vivaldi.
Esatto.
Ma come un accenno, io invece l'ho sviluppato. E poi l'altra citazione è un piccolo momento di, diciamo, virtuosismo che De André fece con la chitarra, ma che è tratto comunque da una cadenza dell'inverno di Vivaldi per violino, e io l'ho fatto per clavicembalo. Ho dato molto spazio al clavicembalo, considerando il clavicembalo suonato da me, che sono pianista e quindi ho anche studiato il clavicembalo a 15 anni, gli studi clavicembalistici che bisogna per forza dare per il compimento inferiore di pianoforte, e quindi mi sono trovato in mano clavicembalo, mi è piaciuta molto questa mia nuova veste, come dire, anziché il pianoforte o le tastiere o i sintetizzatori o l'organo, il clavicembalo. E questa è una novità assoluta nell'ambito della musica, almeno di questi anni, perché il clavicembalo non si vedeva da anni proprio.
Senti una cosa, Morgan, bellissimo tra l'altro l'inserimento del clavicembalo, e invece come rispondi alla critica che arriva riguardo al desiderio di estrapolare un singolo da questo disco, che peraltro non è veramente dentro il disco, ma è una versione remix di Un giudice? Perché tu mi dicevi, è un concept album questo di Fabrizio De André, un organismo a sé, dunque dovrebbe stare tutto unito insieme. Tu lo hai fatto rimanere tutto unito assieme, hai tirato fuori Un giudice in una versione remix, che però non è piaciuta tantissimo, perché dice...
Beh, non è vero, in realtà non è piaciuta a chi? Non è piaciuta a chi è, diciamo, integralista, però giustamente... il disco mio non ha l'incursione di quella sonorità, che di fatto è completamente diversa. L'ho fatto perché trovo che questo disco abbia una grande utilità, quindi un grande valore comunicativo, ed è il motivo per cui io considero attuali queste canzoni da un punto di vista proprio diciamo etico, no? Comportamentale, cioè c'è il comportamento degli individui. Questa sono anime morte, anime di persone morte, che da una condizione di morte parlano tramite il poeta alla vita, e quindi è un importantissimo momento di contatto e di vicinanza tra la vita e la morte, quando in realtà la morte è la cosa più distante che c'è dalla vita, quindi quello che è assolutamente altro. Seneca diceva: se non c'è lei ci sono io, se non ci sono io non c'è lei, quindi non posso averne paura. Secondo me sbagliava, perché è proprio quando si distanzia così tanto la morte dalla vita che se ne ha paura. Allora, in questo disco la morte si avvicina, entra nella vita, e trovo che sia importante per me, per il mio modo di vivere, la mia maniera di vivere. Questo disco mi ha aiutato come una medicina, ecco perché io ho messo le medicine in copertina.
Ah, ecco,
scatoletta.
La capisco.
Questa è una medicina, no? Ha un valore proprio morale, cioè aiuta proprio a vivere, no? L'ascolto di queste storie.
Però non mi hai risposto sul singolo.
No, ecco, quindi allora, visto che io trovo che nonostante il giudizio della casa discografica, che valuta difficile, poco giovanilista, eccetera, io invece ho trovato dei modi per comunicare anche a coloro ai quali magari era più difficile arrivare in contatto con questo disco. Allora, attraverso una sonorità più moderna, una sonorità più legata, diciamo, agli standard radiofonici, danzerecci, eccetera, eccetera, ma l'ho affidata a un musicista che è un grandissimo conoscitore del sintetizzatore analogico, tant'è vero che ha costruito questo arrangiamento del giudice con un sintetizzatore modulare russo, che è quello che usava Tarkovsky per le colonne sonore dei suoi film.
Ok, su questo chiudiamo. Quindi io ringrazio tantissimo Morgan, ed è stato un piacere, è un piacere ogni tanto avere un musicista che si affeziona così tanto alle cose che fa, da combattere così apertamente, dopo che gli abbiamo lanciato il guanto con i nostri ascoltatori. Morgan, sei un tesoro. Posso ricordare che Non al denaro lo rappresenterai a Roma il 2 luglio a Villa Panfili.
Okay. Posso aggiungere una piccola cosa?
Velocissimo. 5 secondi.
Allora, non potevo permettermi di fare questo lavoro, anche De André non doveva permettersi di prendere in mano Spoon River.